Modem.
I want to live like this in Iran. I want to have the freedom to do whatever I want. I want to build it again, rebuild it again.
Siamo estremamente preoccupati per la risposta violenta delle forze di polizia alle proteste in Iran, così come per le restrizioni alle comunicazioni in tutto il paese e su tutte le piattaforme.
Dico chiaramente che queste rivolte e l'insicurezza sono opera degli Stati Uniti, del regime sionista usurpatore, dei loro mercenari e di alcuni iraniani traditori che li hanno aiutati dall'estero.
Nella nostra copertina le voci della protesta in Iran, la preoccupazione di Ravina Shamdasan, alto commissario ONU per i diritti umani, e la voce dell'Ayatollah Khamenei sulle note di una versione persiana di Bella Ciao. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Agata Galfetti alla regia del programma, Franco Cristina al microfono. 19 giorni di manifestazioni, oltre 130 morti secondo l'ONG norvegese Iran Human Rights, oltre 40 secondo la stampa di Stato iraniano, un numero imprecisato di feriti e di persone arrestate, ma la protesta in Iran non si ferma e interessa decine di città sparpagliate nel paese. A scatenarla a metà settembre è stata la morte di Mahsa Amini, studentessa di 22 anni, di etnia curda, arrestata dalla polizia morale di Teheran perché non indossava correttamente il velo e deceduta dopo 3 giorni di coma. Ne è scaturita questa rivolta, appunto, prima delle donne in alcune città curde, poi allargatasi ad altre regioni, ad altre fette di una società che manifestamente, almeno in parte, non crede più nella rivoluzione islamica, nemmeno nella possibilità di riforme nel paese. Chiede, insomma, un cambio di regime. Ieri l'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema della rivoluzione, è uscito dal silenzio, accusando Stati Uniti e Israele di fomentare la contestazione, riaffermando il suo sostegno alle forze di sicurezza. Non è valso a niente il braccio di ferro tra una parte della popolazione e le autorità. Prosegue. A cosa porterà allora? È questa la domanda. Ne discutiamo con i nostri ospiti, che saluto e introduco. Con noi abbiamo da Teheran Raffaele Mauriello, islamologo, docente di lingue e di relazioni internazionali all'Università Alameh Tabatabai di Teheran. Abbiamo al telefono anche Sara Ejazi, è cittadina iraniana e italiana, antropologa, ricercatrice presso la Fondazione Kessler di Trento, e con noi pure al telefono Nima Baeli, cittadino iraniano che pure vive in Italia, analista geopolitico, cultore della materia presso l'Università La Sapienza di Roma. Li sentiremo tra poco, ma in entrata ascoltiamo la testimonianza prima di una donna iraniana che vive in Svizzera. Ci ha chiesto di restare anonima, di camuffare la sua voce, perché anche se lontana dal suo paese non si sente al sicuro. L'ha intervistata ieri Agata Galfetti. Prima domanda per lei: se riesce a contattare i suoi cari in Iran.
Con difficoltà, posso dire, veramente con difficoltà.
È difficile comunicare con chi è in Iran, ci sono blocchi alle comunicazioni e internet va a rilento. Si riesce ad avere forse qualche minuto fortunato una volta ogni 2 o 3 giorni. Per fortuna però la protesta viaggia anche sui social media e via WhatsApp, e questo è molto importante. Anzi, denota un grande coraggio da parte di tutti, perché la paura di essere arrestati non ti lascia mai.
Ci siamo preoccupati, più per loro è importante che qualcuno sente la loro voce.
Siamo molto preoccupati, anche qui da lontano abbiamo paura, ma la cosa più importante è che si faccia sentire la voce di chi protesta. Ne hanno bisogno, ne abbiamo bisogno. Vogliamo poter scegliere sulla religione, sulle ideologie, vogliamo vivere in libertà, vogliamo uguaglianza tra uomini e donne. La morte di Mahsa Amini è diventata un simbolo, ma in realtà la gente da tempo aveva perso la tolleranza.
Però la gente erano veramente, hanno perso tolleranza. La gente ha questo coraggio.
Lei pensa che queste proteste, che durano ormai da diverse settimane, porteranno davvero a un cambiamento come è stato nel 79? Oppure adesso c'è il momento della protesta e in realtà non si vede ancora un futuro, un cambiamento?
Io penso positivo. Veramente penso positivo.
Io penso positivo, penso davvero che qualcosa cambierà. Questa volta è diverso, la protesta è diversa, è più forte, siamo più forti. Oggi siamo uniti sotto lo slogan di Donna, Vita e Libertà. E il nome di Mahsa Amini è una sorta di nome magico sulla bocca di tutti. E io sono orgogliosa e grata che tutti, a partire dai nostri uomini, combattono e protestano per la libertà di tutti in Iran.
Stanno combattendo e stanno protestando per libertà delle donne, libertà di loro, libertà per tutti in Iran, sì.
La speranza, la voglia di libertà e di uguaglianza, il sostegno a chi protesta in questa testimonianza, lo ricordo, di una cittadina iraniana residente in Svizzera che, malgrado la distanza dal paese, ha chiesto di restare anonima. Raffaele Mauriello, buongiorno di nuovo.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Ecco, Raffaele Mauriello, l'abbiamo in linea da Teheran. Ieri sera c'erano difficoltà di comunicazione, speriamo che lei possa restare con noi per tutta la nostra mezz'ora, ma iniziamo subito. Abbiamo sentito questa testimonianza, vorrei sapere da lì come questa protesta, di cui poi diremo qualcosa in più, ecco, come questa protesta è percepita, quanto è forte la sua voce, quanto è sentita, percepita dall'insieme della popolazione.
Sì, grazie mille. Guardi, innanzitutto inizio col dire che una delle cose che ho notato, ne parlavo ieri con un suo collega di N Kronos, è proprio una grande differenza fra quello che stiamo vivendo in Iran e come mi sembra gli iraniani fuori dal paese stanno percependo questa cosa o si percepisce attraverso i social e i media. Non c'è nessuna rivoluzione, non c'è nessun sollevamento popolare. Ci sono importanti proteste con delle novità che riguardano certe fasce della popolazione, però sinceramente io sono qua da più o meno 20 anni, ho visto tutte le proteste dal 2009 fino ad oggi, ci sono state ogni 2-3 anni delle proteste importanti. In questo caso i numeri sono relativamente piccoli, anche se è importante la presenza dei movimenti studenteschi, e io insegno all'università, quindi l'ho visto con i miei occhi, e del movimento femminista. Però bisogna un attimo mettere le cose in proporzione, anche in termini di comunicazione. In realtà io negli ultimi giorni ho parlato, insomma, con vari suoi colleghi della RAI, di RSI, di EFE. Ci sono difficoltà di comunicazione, per esempio su WhatsApp. WhatsApp è l'app che si utilizza di più per le comunicazioni tra gli iraniani e l'estero. Effettivamente per chiamare è stato quasi impossibile per, diciamo, perlomeno 10 giorni, anche se ieri io ci sono riuscito. Però se lei chiama al telefono, in particolare poi la mattina e il primo pomeriggio, funziona. Però effettivamente ci sono state limitazioni un po' a orari, un po' a seconda delle cose, tanto sulla questione di internet, un po' meno sulla telefonia, devo dire, e peraltro poi dipende se lei voleva avere accesso ai social o stava utilizzando la rete interna del paese, che invece quella è rimasta praticamente aperta sempre. Quindi, insomma, è una questione piuttosto complessa.
Sara Ejazi, vediamo di capire allora cosa sta succedendo. Tutto è partito dalla morte di Mahsa Amini, dall'obbligo di indossare il velo islamico nel paese. L'Iran, lo ricordo, è l'unico paese al mondo, con l'Afghanistan, se non erro, ad avere un simile obbligo vestimentario scritto nella legge. Ecco, ci può dire cosa rappresenta questo obbligo per la rivoluzione islamica e cosa rappresenta anche per le donne, più in generale per la popolazione iraniana?
Sì, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Dunque, l'obbligo del velo è un obbligo relativamente recente, nel senso che inizia all'inizio degli anni Ottanta, subito dopo la rivoluzione islamica. Prima ha una storia molto più contorta, nel senso che il velo ovviamente era un indumento che tra l'altro condividiamo, no, un po' in tutto il Mediterraneo, fin dall'antichità, era un elemento che distingueva un po' le classi sociali agiate. Anche le patrizie romane, per esempio, dovevano indossare un velo per uscire, no? Quindi è un segno, è sempre stato un segno distintivo. Con l'avvento dell'Islam il velo è diventato di fatto proprio qualcosa che proteggeva o rendeva uguali le schiave dalle donne libere, nel senso che se tutte si coprivano cosa che era diciamo limitato soltanto alle, appunto, alle benestanti, quando anche le schiave si coprivano a un certo punto, no, con l'avvento dell'Islam, questo diventa una sorta di garanzia, no, sui diritti della donna. Quindi in realtà noi abbiamo una concezione oggi nella modernità molto diversa rispetto alla storia del velo. In Iran il velo è stato tolto, strappato, no, negli anni 30 da Reza Pahlavi, perché aveva in mente un modello di Stato-nazione moderno. Il suo modello era tra l'altro quello della Germania nazista dei tempi, quindi la donna doveva essere una donna moderna, quindi il velo, che rappresentava un po' all'inizio del Novecento e poi dalla fine dell'Ottocento qualcosa di arretrato visto con gli occhi dell'Occidente, no? I viaggiatori che viaggiavano in Iran a quell'epoca, per esempio, raccontavano di queste donne velate che non erano accessibili alla vista, per cui, non potendole vedere, in qualche modo davano l'idea di un paese molto ambiguo, di un paese un po', appunto, arretrato. Quindi questa visione un po' orientalista anche ha dato questa idea. Quando poi viene, diciamo, reimposto, è un velo completamente diverso, cioè un velo politico, è un velo che vuole dire che l'Iran non sta né con la Russia né con gli Stati Uniti, siamo all'inizio degli anni Ottanta, in piena guerra fredda, e dice: noi siamo una sorta di terza via, e questa terza via viene vista, viene messa, come dire, resa visibile, no, anche con questo indumento che fa diventare la donna nello spazio pubblico una donna musulmana, però musulmana politica, no? Quindi ha una portata politica molto forte. Forse è per questo che non si riesce a, come dire, negoziare questo obbligo di velo ancora oggi, nel senso che è qualcosa su cui pare che la Repubblica Islamica non voglia concedere, non voglia fare concessioni.
Ma per via di questo simbolo quasi nazionalista, patriottico, mi sembra di capire, oppure perché resta comunque un simbolo, uno strumento in qualche modo di repressione e di controllo?
Ma in realtà non si può leggere da solo, il velo è messo all'interno di un sistema simbolico, e questo sistema simbolico è anche fatto da una prossemica. Per esempio, per strada non ci si può, non so, baciare o tenere per mano, soprattutto la vicinanza tra uomo e donna è comunque regolata dallo Stato, no? Quindi proprio tutta una serie di regole morali sono di fatto, come dire, regolate dallo Stato, che è religioso ma è anche ovviamente un organo politico, no? E quindi questo fa sì che, insomma, ci sia un'attenzione. Questo, il velo, è quello che noi vediamo di più in Occidente, ma noi siamo abbastanza stati sempre un po' ossessionati da questo velo, appunto dall'Ottocento che ne parliamo. Però appunto quest'estate mio figlio, che ha 17 anni, aveva un pantalone corto, non cortissimo, però insomma si vedevano i polpacci. Eravamo vicino a Rasht, quindi al nord, vicino al mare, e di fatto gli hanno detto che o si cambiava oppure l'avrebbero portato al commissariato, no? Per dire che lui, appunto, non c'entra nulla col velo, ma anche lo scoprire il corpo in realtà è mal visto sia per le donne che per gli uomini. Quindi insomma è una cosa che entra in un sistema, non si può leggere da solo.
D'accordo. Nima Baeli, buongiorno di nuovo anche a lei. Abbiamo già sentito Raffaele Mauriello parlarci un po' di questa protesta. Una parola anche per lei, è una protesta, l'abbiamo detto, nata dalle donne, nata anche in località curde, poi però si è estesa ad altre fette della società, gli studenti, non solo, ce lo dirà lei, si è estesa anche a praticamente tutte le regioni del paese. Allora, quanto resta comunque una protesta principalmente contro questi obblighi vestimentari, questo obbligo di indossare il velo, quanto resta una protesta femminile o femminista, e quanto invece è diventata o sta diventando altro?
Buongiorno a tutti. Io in qualche maniera mi rifaccio a quello che ha detto la cittadina iraniana che risiede in Svizzera. Queste proteste in qualche maniera uniscono le richieste di libertà maggiori da parte della fascia femminile iraniana, ma e questa è una differenza che vedo rispetto alle proteste precedenti, che di anno in anno si ripetono, e questa volta sono state unite a livello nazionale da un grosso sostegno sia di fasce economiche più deboli. In passato queste proteste erano legate alle fasce un po' più borghesi della società, mentre invece la Mahsa Amini comunque nasce da un ceto medio, umile della società, E in più, altro elemento molto interessante che in altre proteste era meno presente, hanno accomunato le varie etnie e le varie regioni del paese sotto un manifesto che in qualche maniera è comune. Per cui lei è curda, ma anche in Azerbaigian, nell'Azerbaigian iraniano, nelle fasce caspiche, nelle aree arabe, arabofone, non ci sono finora state, queste proteste non hanno dato l'alibi per istanze in qualche maniera indipendentiste, bensì hanno portato avanti questo manifesto comune. Inoltre poi questa realtà, appunto, in realtà io vedo più che una forza di questa protesta rispetto a quelle precedenti, al contrario una maggiore debolezza del sistema politico rispetto agli anni passati, che comunque sta fortemente subendo il peso delle sanzioni, ma anche la gestione, la mal gestione economica e sanitaria che c'è stata in questi due anni di Covid. Per cui questo è un elemento fondamentale. Storicamente il governo della Repubblica Islamica ha avuto dei problemi di malgestione e di corruzione, che però sono stati esacerbati maggiormente in questi anni.
Raffaele Mauriello, su questo punto, sul confronto tra la protesta in corso adesso e quelle che il paese ha conosciuto, perché ce ne sono state, pensiamo agli anni 2008-2009, gli anni 2018-2019, anche lì con importanti proteste di strada. Ecco, se volessimo stabilire analogie e differenze, lei cosa metterebbe in evidenza? Abbiamo sentito Nima Baeli dirci che più che la forza della protesta di oggi, quello che magari conta nelle dinamiche in gioco è la debolezza del governo.
Sì, diciamo che io queste proteste, mi permetta di dirlo, le ho vissute tutte in Iran in prima persona, non per una settimana intera, tutto 2008-2009, tutto, insomma tutte quante viste in prima persona. La questione è questa: innanzitutto mi lasci una cosa sul Covid. Il governo iraniano in realtà ha gestito molto bene la questione del Covid, per le sanzioni hanno avuto problemi all'inizio, l'Iran è stato uno dei primi paesi con l'Italia, ricordo anche l'Italia all'epoca veniva additata come incapace, poi quando il Covid è arrivato in tutte le altre parti, in realtà il Covid lo so bene perché mio fratello di mia moglie è direttore di terapia intensiva qua a Teheran, in ospedale, quindi in realtà con i mezzi sotto sanzione lo hanno gestito molto bene. C'è un problema di legittimità politica, questo è un dato di fatto, che è legato a varie questioni, uno di queste al sistema elettorale iraniano, perché in Iran si vota e i numeri normalmente sono attendibili e questo presidente conservatore è quello che in proporzione ha preso meno voti da quando praticamente è nata la Repubblica Islamica, perché è andato a votare meno della metà della popolazione e quindi ha un problema di legittimità politica molto serio. Le sanzioni sono molto importanti, hanno effetti, ma in realtà hanno effetti innanzitutto negativi, nel senso che le sanzioni colpiscono soprattutto la borghesia, quindi proprio chi sta protestando. Rispetto a questa narrativa che sentivo di Baheli, l'ho sentita molto in linea e so che all'estero se ne è parlato molto, ma qui in Iran io sinceramente non ho percepito molto questa importanza della questione del legame di queste proteste come caratterizzate da legami interetnici, perché questi legami interetnici in Iran esistono da sempre e anzi proprio nella contemporaneità, ma proprio negli ultimi decenni, quello che è nato è una cosa nuova che si vede molto nelle proteste, cioè un gruppo etnico in un certo senso nuovo, ne parla uno studioso francese, che è quello dei cittadini, cioè nel senso che numeri importanti, con la rivoluzione la maggioranza della popolazione passa da vivere nei piccoli centri, nei grandi centri, Teheran 13 milioni ma varie città sopra il milione di abitanti, e quindi c'è in realtà, che io vedo chiaramente nelle proteste, vedo nell'università, questa modernità molto importante che caratterizza queste proteste. In realtà certo le proteste sono nate dall'incidente molto brutto di cui ancora non sappiamo molto in realtà nei dettagli, di questa ragazza, ma so che da Kurdistan viene a Teheran, viene fermata dalla polizia morale e muore quando è insomma nelle mani della polizia, e quindi scatenando tutta una serie di proteste nel Kurdistan. Però a parte queste proteste, questo è importante perché non sentivo questa cosa, uno deve tenere presente, per esempio, dai dati che abbiamo sono morte 20 forze dell'ordine, si sono viste cose gravi nel Baluchistan che non hanno niente a che vedere con queste proteste dal mio punto di vista analitico, e anche perché? Nel Kurdistan abbiamo visto Perché se lei tiene presente che, per quanto io posso dire, queste proteste sono innanzitutto di giovani che, fra l'altro, e questo è importante rispetto al velo, sono cresciuti in realtà in un certo senso senza velo. Perché dico senza velo? Perché il governo Rouhani e il governo precedente in realtà ha tolto la polizia morale dalle strade, quindi il velo era formalmente obbligatorio, ma c'erano importanti parti delle città, ristoranti, caffetterie, ma la stessa università, dove la gente praticamente non lo portava e nessuno ti vedeva a dire niente, perché una cosa che c'è la legge, una cosa che c'è la polizia che ti viene a dire che devi rispettare la legge. Quello che è successo con il governo Raisi è che nel primo anno non ha fatto nulla, ma proprio 3 mesi fa ha iniziato un po' a riproporre quest'idea del velo, quindi sono arrivate lettere all'università, alle caffetterie, e si è scontrato con una popolazione giovanile fra i 15 e i 20 anni che questo velo non l'ha visto come forte imposizione e presenza dello Stato, e che quindi giustamente ha una grande differenza con le generazioni precedenti. Torna alle questioni del Baluchistan. Se io penso che ho studenti che protestano, un importante movimento studentesco, ho femministe che protestano e vedo le devastazioni che si sono viste a Zohedan, nel Baluchistan, queste non hanno niente a vedere con questo tipo di proteste, perché a questa cosa non si può dimenticare, anche se non c'è nessun complotto, anche se le proteste sono un fenomeno interno, la pressione e l'ingerenza esterna è un fattore che appena iniziano le proteste entra in funzione, proprio una macchina propagandistica e di intelligence sul paese che crea in realtà confusione analitica, però in realtà anche questi dati vanno presi in considerazione e quindi poi c'è tutta una risposta delle forze di sicurezza, sfortunatamente.
Nima Baeli, una visione, quella di Raffaele Mauriello, che mi sembra si discosti abbastanza dalla sua, il suo punto di vista.
Difatti io, nel momento in cui ho parlato delle varie componenti etniche, ho esplicitamente non parlato del Baluchistan, che ha una storia differente, mentre invece nelle aree curde o azere o del Mar Caspio, che sono aree, o anche la parte arabofona, che negli ultimi anni ha avuto importanti problematiche, in queste aree la solidarietà interetnica è stata presente. In più è ovvio che le città in una nazione altamente alfabetizzata, con un alto tasso di accesso alla tecnologia e in qualche maniera che aspira a essere globale, le città in qualche maniera sono l'avanguardia. Tuttavia, Baluchistan a parte, ci sono molti tentativi anche da parte esterna, ma anche da parte appunto delle comunità di confine etniche, che in qualche maniera in passato hanno avuto degli stimoli. Ed è interessante che in queste manifestazioni non siano state in nessuna maniera toccate da nessun anelito che travalicasse le questioni nazionali a livello di diritti o di economia. Ed è vero, altra questione che appunto Mauriello giustamente ribadiva, che questo governo Raisi, rispetto ai precedenti governi, ha una minore legittimità popolare e che in qualche maniera stava cercando di riguadagnare, cercando di rimettere in piedi il JCPOA, ovvero l'accordo nucleare che era stato fatto nel 2015, che poi nel 2018 è stato fatto saltare da Trump, ma purtroppo, probabilmente per una minore scaltrezza, per una minore conoscenza delle relazioni internazionali da parte dell'apparato diplomatico di Raisi, non si riesce a fare nulla. E quindi il fatto che economicamente il paese sia bloccato, socialmente non ci siano novità, su questo aggiungi anche un aumento dei budget della polizia morale, un aumento della repressione, e questo in qualche maniera fa vedere una miopia di un attuale governo che probabilmente non si è saputo così muovere in maniera attenta.
Sara Ejazi, torniamo alle donne, alla donna in Iran. Quale il loro ruolo oggi nella società iraniana? Sono donne scolarizzate, le università ne sono anche molto frequentate. Dopo gli studi, queste donne cosa diventano?
Ma le donne in Iran lavorano, le donne in Iran, poi bisogna sempre vedere, appunto, fare attenzione alle classi sociali, è una società molto complessa, è una società stratificata, troviamo gli estremi, no, delle classi sociali che abbiamo anche comunque da questa parte del mondo, no? Quindi chi ha la possibilità di studiare, di diventare un medico, di entrare per esempio nell'alta formazione, assolutamente lavora. Mio papà insegna all'università Sajjad di Mashhad e le sue colleghe mi dicevano: io sono l'unico uomo, sono tutte donne, sono tutte sotto i 40 anni, quindi l'Iran è un paese in realtà che è proprio per questa rivoluzione islamica in realtà ha dato l'opportunità a tante famiglie che non avrebbero probabilmente fatto studiare le loro figlie per motivi di paura, no, di questa morale o della corruzione, della promiscuità, garantendo una sorta di separazione appunto tra i sessi. Di fatto tantissime persone negli ultimi 40 anni hanno avuto accesso all'istruzione, si sono formate, quindi di fatto fanno parte dell'esercito, tra virgolette, no, di medici e infermieri, eccetera, di personale qualificato, ma anche di personale dello Stato, nel senso che quando si viene fermati anche dalla polizia morale, se si è una donna, spesso sono delle donne appunto che vengono a dirti di velarti meglio, e questo appunto mi è successo più volte quest'estate. Da questo punto di vista anch'io sono d'accordo con gli altri interlocutori, Bailly e Mauriello, appunto sul fatto che gli ultimi 3-4 mesi c'è stato un inasprimento di questa osservanza delle leggi nella sfera pubblica. A me non era mai successo negli ultimi anni di andare in Iran appunto e sentirmi infastidita, no, dallo sguardo delle Khwarezmina, delle guardiane della morale, e invece morale. Quest'anno quest'anno invece mi è successo parecchie volte, e quindi questo mi ha molto stupito. Io già a luglio ho avuto un po' l'impressione che ci fosse qualcosa insomma che era cambiato, e sicuramente questo appunto in una società con le donne attive, con le donne istruite, con una maggioranza femminile all'interno delle università, questo ha innestato un po' un ulteriore forse malcontento alla popolazione.
Raffaele Mauriello, ci restano un paio di minuti. Lei, mi pare di capire, relativizza comunque un po' la portata, l'entità di queste proteste, che restano certo importanti e che anche hanno generato un innegabile numero di morti anche tra le forze dell'ordine. Lei ci dice, ma ci dica una cosa per concludere, perché dell'Iran si parla da tempo come di un paese, insomma, con una popolazione almeno in parte fortemente educata, si parla da tempo di una grande voglia di modernità, di riforme, abbiamo parlato delle proteste già avvenute in passato, però poi la conclusione è sempre quella, insomma, che tutto si resta sotto controllo e che, anzi, lo vediamo anche adesso, il regime, la classe politica che ha vissuto anche dei momenti dove le riforme sembravano possibili, ecco, diventa invece più conservatrice, più ferma, più fondamentalista, più ferma sulle sue posizioni, perché nulla si riesce a sbloccare in questo paese che dovrebbe comunque avere un'anima di modernità da qualche parte.
Sì, ottima domanda. La questione è appunto questa, che se l'idea è il cambio di regime, quindi l'esistenza di un regime, che questo regime sta crollando, questa è una grandissima fantasia e stiamo discutendo di una cosa inutile. Se la questione è come lo Stato iraniano può riformarsi, la società iraniana, la società civile può cambiare, le posso assicurare che negli ultimi 40 anni come studioso e negli ultimi 20 anni come studioso che ha vissuto qui, ci sono stati cambi fondamentali da questo punto di vista. Non a caso abbiamo un ritorno del femminismo in maniera attiva, del movimento giovanile. In questo momento ci sono 5 milioni di studenti universitari in Iran, quindi è chiaro che quando succede una cosa all'università, per questo non si tratta per me, si tratta di mettere in contesto, quindi le proteste universitarie sono importanti, però lei calcoli che ci sono 5 milioni di studenti universitari e poi guardi quante persone partecipano in maniera attiva alle proteste. E voglio dire un'altra cosa sulle donne, tornando ai Jazi, in Iran si vincono le elezioni con numeri legittimi con le donne. Anche nel mio caso, nel mio dipartimento, io sono l'unico uomo, sono l'unico straniero dalla rivoluzione ad oggi titolare, è un paese dove giovani cercano opportunità cercano libertà che hanno in parte conseguito a livello sociale, che vengano riconosciute a livello politico e soprattutto vogliono essere parte di un fenomeno che abbiamo vissuto come la globalizzazione, che in realtà nel mondo è in recessione, ma in Iran, come sempre, in disfase, sta avanzando. L'ultimo elemento è la visualità. L'Iran è il paese delle immagini, è un paese a livello paesaggistico impressionante, la presenza delle donne è importante anche a livello visivo e quindi le immagini che arrivano dall'Iran sono sempre forti. Il mio lavoro come studioso è metterli in prospettiva.
Io direi di chiudere con queste considerazioni, avremo ancora molte cose da dire, ma il tempo a nostra disposizione è finito. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio anche Gabriele Della Casa e Feliciano Pavlovski che hanno assicurato la regia tecnica. A voi tutti, buona giornata.